La storia in podcast di Focus.
Presidenti per raccontare la storia degli Stati Uniti d'America, un paese ricco di diversità e attraversato da profonde contraddizioni. Una nazione giovane ma anche una democrazia vecchia, la principale potenza del mondo, alla cui forza d'attrazione è spesso molto difficile resistere, nel bene o nel male. 13 presidenti, la loro vita, l'azione di governo, l'impatto che hanno avuto sull'America e sul mondo, raccontati in forma di una chiacchierata non sempre seria. A fare le domande ci sono io, Riccardo Accaro, coordinatore delle ricerche dell'Istituto Affari Internazionali, OIAI, qui a Roma. Chi risponde invece è a chi se ne intende davvero, Mario Del Pero, americanista e professore di storia internazionale presso Sciences Po a Parigi. Ad assisterci Francesco De Reo, che cura questa collana di podcast, tra le altre cose. Benvenuti alla prima puntata, che non può che essere dedicata al primo e, secondo alcuni, il più importante di tutti i presidenti americani, George Washington. Mario, nelle classifiche che gli americani adorano fare dei loro presidenti, Washington è costantemente, spesso, devo dire, fra i primi tre, a volte anzi anche al primo posto. Senza anticipare nulla di una valutazione finale che faremo a fine chiacchierata, pensi che sia un giudizio legittimo oppure che Washington benefici di quella specie di mitologizzazione dei padri fondatori che poi è servita a legittimare l'indipendenza e l'eccezionalismo storico dell'America?
Tanto buongiorno Riccardo e buongiorno a chi ascolta. Io credo sia un po' tutte e due le cose che hai menzionato tu. Da alcuni decenni abbiamo assistito sia tra gli storici accademici, tra chi lavora e studia la storia, sia tra storici, diciamo così, più che producono lavori destinati più a un pubblico ampio, più divulgativo, abbiamo assistito a una riscoperta dei padri fondatori. Delle virtù repubblicane classiche che questi incarnano, no? Della capacità di promuovere un'azione di buon governo anche al di sopra delle divisioni, delle tensioni, degli scontri che ci possono essere, delle differenze di vedute. Molto legato, credo, anche a un cambiamento della politica nell'America contemporanea, no? Alle divisioni, alle polarizzazioni dell'America attuale, quindi si guarda a un passato quasi edenico in certe ricostruzioni, no? È anche mitizzato e quindi si riscoprono i padri fondatori. Forse altri più di Washington, perché Washington poi non era un uomo particolarmente colto o sofisticato, quindi tanti studi sono stati dedicati a Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, allo stesso John Adams. E però Washington rientra dentro questa riscoperta dell'America di fine Settecento, dei padri fondatori, vi rientra per tante ragioni, perché è il primo presidente e da primo presidente, poi ne discuteremo, contribuisce a definire i canoni della presidenza, il suo ruolo pubblico e questa sua funzione unificatrice di un paese attraversato da profonde fratture politiche, religiose, istituzionalizzate in un sistema federale, insomma, quindi la presidenza è simbolo ultimo dell'unità del paese e Washington lavora tanto in tal senso per costruire questa immagine della presidenza, per dare alla presidenza la funzione di costruzione della nazione, no? L'immaginario nazionale si costruisce, si rappresenta attorno alla presidenza, all'istituzione della presidenza. È una figura mitizzata e ammirata per il suo ruolo cruciale come comandante dell'esercito continentale che porta all'indipendenza, comandante in capo di un esercito che ha di fronte a sé, avrà di fronte a sé una sfida all'apparenza immane, quella di emanciparsi dal giogo della grande potenza imperiale britannica, che vi riuscirà e che appunto nei suoi due mandati presidenziali, nei suoi 7 anni di presidenza, contribuisce a definire, diciamo così, un perimetro di quel che il presidente è e deve essere, sforzandosi anche di costruire un rapporto diretto con un popolo che non lo elegge, perché non viene eletto dal popolo. Ancora oggi in teoria il presidente non è eletto dal popolo ma dal collegio elettorale, vi è un filtro, diciamo così, tra questo popolo e il presidente, però Washington cerca di costruire un rapporto diretto e non mediato, farà dei viaggi in giro per le ex colonie, per gli stati della federazione, a rafforzare, dicevo, un immaginario della presidenza che si sedimenterà nei suoi anni e che poi rimarrà lì anche nei decenni successivi.
Affronteremo alcuni degli aspetti che hai menzionato più in profondità. Hai menzionato, fra l'altro, tre grandi padri fondatori: John Adams, che fu, fra l'altro, il vicepresidente di Washington e poi divenne il secondo presidente americano, Thomas Jefferson, di cui sicuramente parleremo anche in futuro, terzo presidente degli Stati Uniti, e Alexander Hamilton, che non fu mai presidente, forse lo sarebbe stato, vedremo perché poi non lo fu, ma sicuramente ne parleremo di più in questa stessa puntata, perché è probabilmente il più importante dei padri fondatori che non è stato però presidente. Direi che a questo punto è il caso di cominciare a parlare di George Washington e la sua vita un po' più in dettaglio, e ovviamente non possiamo che cominciare dall'inizio. Dunque, George Washington nasce nella colonia britannica della Virginia il 22 febbraio 1732, in una generazione e in una famiglia che per parte di padre era di origine inglese, ma si era trapiantata in America già da quattro generazioni. Il primo a sbarcare oltreoceano era stato il bisnonno di George, se non sbaglio. Quella di Washington era una famiglia relativamente benestante, non proprio affluente, il che comunque consentì a George di avere una istruzione che, per quanto non d'élite, era, diciamo, adeguata. E prima di continuare però, Mario, vorrei fare un attimo una pausa, un passo indietro e guardare un po' al quadro più generale del mondo nel quale Washington nacque. Quindi qua devo veramente attingere alla tua capacità inesauribile di sintesi, ma cosa ci puoi dire dell'America, o meglio del Nord America, nel quale Washington nasce nel XVIII secolo? Noi abbiamo selezionato 13 presidenti e, per caso, perché non è affatto voluto, 13 erano le colonie britanniche al tempo. Ma non erano tutte uguali fra loro, anzi erano molte diverse. In che cosa si distinguevano? Per popolazione, per economia, per i rapporti con la corona britannica, per i rapporti con i nativi americani?
Il processo di colonizzazione di quelli che diventeranno gli Stati Uniti, per quello nordamericano, è più complesso e coinvolge anche altri paesi, oltre alla Gran Bretagna, la Spagna, la Francia, l'Olanda. È un processo, quello degli attuali Stati Uniti, che ha temporalità e caratteristiche diverse. Se andiamo a vedere il primo charter reale per la colonizzazione della Virginia, che porta poi alla fondazione della colonia di Jamestown, o a quello che pochi anni più tardi viene concesso per colonizzare una parte dell'attuale Massachusetts, vediamo già delle prime caratteristiche ben distintive. C'era stato in realtà un esperimento che rimane oggi avvolto nel mistero, è quella dell'isola di Roanoke al largo dell'attuale North Carolina, dove una colonia di poco più di un centinaio di uomini, donne e bambini si insedia e che poi scompare. Sulla scomparsa ancora oggi vengono avanzate teorie diverse: sterminate dai nativi, cercarono di rientrare sull'Atlantico, si assimilarono con i nativi medesimi. Però, dicevo, Virginia e Massachusetts sono i primi due modelli e altri ne seguiranno fino alle 13 colonie, e l'ultima sarà la Georgia, siamo già negli anni 30 del Settecento, e hanno caratteristiche diverse per le loro economie, dall'economia mercantile legata alla pesca e al commercio del New England, appunto del Massachusetts, a quella agricola delle piantagioni, inizialmente soprattutto tabacco e riso, il cotone arriverà dopo, della Virginia e successivamente delle altre colonie meridionali. Avremo l'elemento religioso distintivo, il grande esperimento teocratico dei puritani nel Massachusetts poi provocherà scismi ed eresie, come spesso capita, questi processi informati da elementi religiosi, e nasceranno altre colonie dal Rhode Island, dal Connecticut. Vi sarà l'elemento religioso centrale anche nell'esperienza della Pennsylvania quacchera, pacifista, che poi con un lascito che arriva fino ad oggi. Però, se vogliamo proprio sintetizzare e usare una partizione regionale, no, sectional, abbiamo tre grandi nuclei regionali. quello del New England, la Nuova Inghilterra, Massachusetts, poi si estende a Rhode Island, New Hampshire, Connecticut, più tardi, molto più tardi, arriverà post-coloniale, arriverà anche al Maine e al Vermont. Abbiamo la regione del Medio Atlantico, del Mid-Atlantic, New York, Pennsylvania, il Delaware, fin quasi al Maryland, che si colloca un po' come stato di frontiera, e poi abbiamo gli stati del sud, la Virginia, le due Caroline e la Georgia. L'elemento religioso, dicevo, è molto importante, l'elemento economico e di organizzazione della struttura sociale è molto importante, laddove commercio, un primo proto manifatturiero, le prime attività, diciamo così, manifatturiere, soprattutto la cantieristica navale, la chiameremo oggi, è centrale nel New England, nei pezzi del Mid-Atlantico, mentre l'elemento agricolo, la piantagione, il commercio è l'elemento decisivo per un sud spesso più integrato con i Caraibi, con le Barbados, con le Indie orientali e occidentali britanniche che con le altre colonie, perché poi gli elementi di integrazione tra queste colonie sono ancora abbastanza limitati. Se vogliamo, i tre elementi che cominciano precocemente a unirle sono: A, il fatto che sono parti di un mondo atlantico con processi di integrazione graduale che avvengono sullo spazio dell'Atlantico; B, hanno ambizioni espansionistiche, quindi spingono per spostare la frontiera a ovest, e tutto ciò creerà delle tensioni con la madrepatria britannica; beneficiano o incarnano un pluralismo, una diversità religiosa che diventerà un elemento costitutivo degli Stati Uniti, e beneficiano infine di una sorta di iniziale negligenza della madrepatria che lascia loro una certa autonomia, una certa libertà che si tradurrà anche in pratiche di autogoverno.
Giusto due postille, perché è molto importante, credo, il punto che hai toccato riguardo alla differenza nella struttura dell'economia fra gli stati del Nord-Est, del New England e del Medio Atlantico, rispetto invece agli stati agricoli, fra l'altro basati su grandi piantagioni, quasi monoculture a volte, del Sud. E quella era già un'economia basata sulla schiavitù?
Allora, i primi schiavi arrivano in Virginia nel 1619, no? Il New York Times ci ha fatto anche questo recente, no? 1619, il progetto 1619 per mostrare la centralità della schiavitù dentro la parabola storica degli Stati Uniti, anzi usare la schiavitù come criterio comune denominatore distintivo e caratterizzante. Quindi la schiavitù c'è, cresce nei decenni successivi. Nel momento in cui le economie del sud passano a una coltivazione intensiva di cotone, così centrale, no? Nell'industria tessile, e così centrale in un'economia atlantica, beh, a quel punto il lavoro intensivo offerto dalla schiavitù acquisisce un peso ancor più rilevante, e quindi c'è questa esplosione del numero di schiavi che da alcune decine di migliaia passa a centinaia di migliaia. La schiavitù formalmente, la tratta degli schiavi formalmente poi abolita con la Costituzione, 20 anni dopo la ratifica della Costituzione, quindi nel 1808, però continuerà internamente negli Stati Uniti, arriveremo ad avere, se non ricordo male, 2,5 milioni di schiavi all'inizio della guerra civile nel 1860.
Torneremo sulla questione della schiavitù di continuo, in parte in questo episodio, ma soprattutto nei prossimi, almeno sicuramente fino a quello dedicato a Lincoln. Un'ultima domanda su questo: le colonie si distinguevano fra di loro anche per i loro rapporti con i nativi americani? C'erano colonie dove i rapporti erano più basati sulla collaborazione, sull'interscambio, e altre invece dove i rapporti erano più conflittuali, o elementi conflittuali e cooperativi allo stesso tempo erano presenti grosso modo in tutte e 13?
Ci sono delle differenze nell'atteggiamento verso i nativi che derivano A, dalla capacità di resistenza dei nativi medesimi. Le nazioni, tra virgolette, civilizzate del sud, del primo sud o sud-ovest, o la confederazione degli irochesi, avevano capacità militari di potenza che permettevano insomma di essere soggetti e interlocutori rispettati e che spaventavano. E ci sono atteggiamenti diversi, ripeto, la Pennsylvania ha un atteggiamento diverso rispetto a quello che può avere la Virginia. Vi è una precoce ambizione di espansione territoriale. Il charter della Virginia è una concessione che va da costa a costa, nessuno sa cosa vi sia tra queste due coste, ma all'epoca il pensiero geografico appoggiava sull'idea di una naturale unità dei continenti e quindi si dava per scontata un'espansione a ovest fin dove fosse stato possibile. Questo è il primo punto. Le terre di frontiera, le borderlands, diventano terre di intreccio, di contaminazione, di meticciamento, noi diremo, no? E se andiamo a vedere chi vi viveva, vediamo appunto queste contaminazioni tra le popolazioni native e i coloni. Voi andate a vedere le fotografie dei leader Cherokee di fine 700, inizio 800, John Ross, figlio di una madre nativa e, se non ricordo male, di un padre di origine scozzese, e scoprirete un uomo in panciotto, giacca e cravatta e cravattino che ricorda molto, ecco, i rappresentanti al congresso più che il nostro stereotipo del nativo indiano. Le terre di frontiera furono terre di scontro, ma anche terre di contatto, di ibridazione, di meticciamento, come dicevo.
Torniamo allora al nostro George. Questa è l'America nel quale lui nasce. Come dicevo, la sua non è una famiglia ricca, ma nemmeno povera, diciamo relativamente benestante, ma la sua vita, quella di Washington, è una vita di ascesa sul piano sociale. In parte questo fu grazie ai rapporti familiari, e qui non si può non ricordare che la sua situazione finanziaria migliorò decisamente dopo il matrimonio con Martha Dandridge Custis nel 1759, che era una vedova giovane e anche ricca. Però non è soltanto grazie ai rapporti familiari che Washington ascende socialmente. Bisogna dire che entrano in gioco anche meriti individuali, meriti che Washington si guadagnò soprattutto nell'esercito, o meglio, come dovremmo dire, nella milizia o nel reggimento della Virginia, ancora più accuratamente. Non c'era infatti allora ancora un esercito. Il punto però che voglio sottolineare è che la carriera politica di Washington è di fatto impossibile da separare da quella militare. In primo luogo è stato grazie all'esperienza che Washington fece durante la cosiddetta guerra franco-indiana, combattuta fra il 1756 e il 1763, che Washington fu poi successivamente nominato comandante di quell'esercito continentale, Mario, che tu menzionavi prima, che condusse la lotta contro la Gran Bretagna durante la rivoluzione o guerra d'indipendenza americana. E poi naturalmente fu l'enorme prestigio, anzi direi prestigio indiscusso, che Washington si conquistò in quell'impresa, l'indipendenza, che Washington fu poi successivamente eletto all'unanimità, fra l'altro, primo presidente degli Stati Uniti. Quindi abbiamo tanta carne al fuoco. Prima di addentrarci però nel cuore del nostro episodio, cioè l'esperienza di Washington come comandante supremo della guerra rivoluzionaria anti-britannica e poi la sua esperienza come presidente, mi piacerebbe restare per un momento sulla sua esperienza militare durante la cosiddetta guerra franco-indiana, che noi in Europa conosciamo meglio come guerra dei sette anni, che fu una grande conflagrazione che a metà del XVIII secolo vide coinvolte praticamente tutte le maggiori potenze d'Europa. Fu davvero una grande guerra, tant'è che alcuni storici la considerano la prima vera guerra mondiale, perché si combatté anche in altri continenti, dall'Africa all'Asia, fino appunto al Nord America. Quello che sicuramente si sa meno in Europa o non si sa affatto è che si può addirittura dire che questa grande conflagrazione mondiale sia stata innescata, pur non volontariamente, dallo stesso George Washington. Mario, ci racconti perché si racconta questa storia e se davvero questa storia ha un briciolo di credibilità?
Ma un briciolo ce l'ha. George Washington era uomo della frontiera, comprò una commissione militare, come si dice, per poter diventare ufficiale della milizia del reggimento della Virginia. Già da adolescente partecipò a, poco più che adolescente, sedicenne, se non ricordo male, a delle spedizioni, diciamo così, esplorative nella frontiera. E a quel punto, su quella frontiera, c'erano tensioni. tensioni con i nativi, tensioni ovviamente con la Francia, e in uno di questi scontri Washington guidò le sue truppe in un'imboscata contro i soldati francesi. Stiamo parlando di una schermaglia che coinvolse poche decine di soldati, ma i francesi furono sconfitti, catturati o uccisi in questo scambio, e fu una scintilla, diciamo, una delle scintille che fece da detonatore al conflitto. Il conflitto ovviamente era il portato di dinamiche, processi ben più complessi che nessun singolo uomo, di certo non un maggiore della milizia della Virginia, poteva far deflagrare. Però ecco, George Washington diede il suo piccolo contributo e l'aneddoto è rimasto nella storia. Dopodiché quella, come dicevi giustamente tu, fu una guerra cruciale per tanti aspetti e di certo fondamentale per le colonie, per il processo che seguì, che portò all'indipendenza con gli Stati Uniti, per la dimensione quasi globale del conflitto, per la centralità che il teatro nord americano ebbe. E se spostiamo il nostro fuoco, la nostra attenzione sulle colonie, sui futuri Stati Uniti, perché fu una tappa fondamentale nella maturazione di una distinta identità delle colonie, diremo transcoloniale, nel senso che a quel punto le colonie rimanevano molto molto diverse per tutte le ragioni che abbiamo detto, però l'esperienza di guerra del nemico comune è un fattore storicamente unificante che concorre alla costruzione di un immaginario, no? Di un'immagine, di un'idea, di una nazione. E questa fu sicuramente l'esperienza delle colonie nella guerra dei sette anni, anche perché queste colonie appunto furono chiamate dalla madrepatria a dare un contributo, ad accettare la confisca dei propri beni per metterli a servizio dello sforzo militare, a partecipare alle operazioni militari, le varie milizie statali, come appunto quelle della Virginia. I marinai delle imbarcazioni commerciali delle colonie venivano obbligati, diciamo così, a servire nella Royal Navy britannica, con la pratica comune dell'impressment sull'Atlantico, no? Venivano costretti a far parte della marina militare britannica. E soprattutto quella guerra, come vedremo tra poco, immagino, porta a una modifica della politica britannica verso le colonie e a un abbandono di quella negligenza che le colonie consideravano salutare, benefica, di quella negligenza che spesso aveva contraddistinto l'atteggiamento britannico verso le colonie. L'abbandono di quella negligenza vuol dire portare a forme di disciplina, di controllo e anche di sfruttamento delle colonie ben più significative rispetto al passato, anche perché da quella guerra la Gran Bretagna esce vincitrice, ottiene dalla Spagna la Florida, dalla Francia il Canada, ma esce da quella guerra anche prostrata finanziariamente, con un debito pubblico più che raddoppiato, e per far fronte a questa nuova situazione chiede un contributo nuovo alle colonie, che le colonie considereranno in ultimo inaccettabile.
Solo per sottolineare la centralità di questa guerra, mentre in Europa la si è considerata il teatro nordamericano, cui centro era in Europa, la guerra dei sette anni appunto, negli Stati Uniti si tende invece a considerare la guerra dei sette anni e la cosiddetta guerra franco-indiana come due dinamiche parallele ma separate. Gli americani danno un'autonomia a questa guerra, addirittura in effetti, diciamo, le operazioni militari in Nord America forse cominciarono addirittura prima dell'anno ufficiale in cui la guerra dei sette anni cominciò, che è il 1756. Si dice guerra franco-indiana perché i francesi, che rispetto ai coloni, diciamo, che facevano capo alla corona britannica e all'esercito regolare britannico, erano molti di meno, credo che ci fosse una grandissima sperequazione sul piano delle truppe schierabili, e quindi i francesi più degli inglesi si appoggiarono ad alleati nativi americani. Chi ha letto, chi ha visto il film L'ultimo dei Moicani sa bene di quello di cui parlo. Questa è una cosa che viene rappresentata molto bene sia nel libro che nel film. Però la guerra franco-indiana è soprattutto importante perché sostanzialmente cambia lo scenario, come diceva Mario. Cioè la Gran Bretagna improvvisamente trionfante in questa guerra, estromette di fatto la Francia dal Nord America, si trova quindi molto più coinvolta nel teatro nordamericano, in un momento in cui però si trova anche alle strette finanziarie.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.